giardino di Albert.
Ben ritrovata al giardino di Albert. Come state? Come vi sentite? Oggi queste domande hanno più senso che mai perché parleremo di salute e in particolare di salute delle donne. Un paio di anni fa avevo dedicato una puntata del giardino di Albert a uno studio intitolato Closing the Women's Health Gap, a 1 trillion opportunity to improve lives and economies, ovvero chiudere il divario di salute delle donne, un'opportunità da 1.000 miliardi di dollari per migliorare vite ed economie. Il rapporto, pubblicato dal McKinsey Health Institute in collaborazione con il World Economic Forum Center for Health and Healthcare, analizzava le cause alla base delle disparità di genere nell'assistenza sanitaria. Le donne vivono in media più a lungo degli uomini, ma trascorrono il 25% in più della loro vita in cattiva salute rispetto al genere maschile. Nel rapporto si sosteneva che se fossimo riusciti a colmare questo divario, avremmo potuto aumentare l'economia globale di almeno 1.000 miliardi di dollari all'anno entro il 2040. Sono passati un paio d'anni e la questione è stata ulteriormente approfondita e lo scorso maggio il World Economic Forum assieme al McKinsey Health Institute hanno pubblicato un altro rapporto. Care for Women, Investing in Care Delivery to Improve Women's Lives and Livelihoods. Cioè investire nell'erogazione delle cure per migliorare la vita, la salute e le opportunità economiche delle donne. Ad aiutarmi nella lettura di questo report, Valentina Sartori, del McKinsey Health Institute. Valentina Sartori è una delle principali esperte europee nel settore delle life sciences e della salute delle donne.
Non è come si può pensare che questo divario sia alla fine della vita delle donne, perché vivono più a lungo e sono più fragili, ma in realtà è spalmato durante la vita delle donne. E il 60% di questa differenza è tra gli anni 20 e 70, che sono gli anni in cui costruisci la tua vita, vai all'università o studi o comunque cominci a costruire la tua carriera, la famiglia, e se non sei al tuo meglio ovviamente non riesci a contribuire al massimo delle tue potenzialità. E questo si traduce nell'80% di questo divario, diciamo, sul prodotto interno lordo che abbiamo identificato. Partendo da questo, noi abbiamo detto quali sono i determinanti di questo divario. E quando abbiamo guardato, abbiamo visto che quasi un 60% è la differenza di efficacia degli interventi nella comprensione scientifica. In un terzo, che è circa il 34-35%, è l'erogazione dell'assistenza, ovvero mancati screening, diagnosi e un trattamento suboptimale della salute delle donne. E un rimanente 8-10% sono lacune nei dati e una sottostima nell'impatto delle malattie.
Quindi, secondo i dati, il 34% del divario di salute femminile deriva da disuguaglianze nell'erogazione delle cure, in particolare da screening insufficienti, diagnosi tardive e trattamenti inadeguati. Migliorare le cure rivolte alle donne potrebbe colmare questo divario. In questo lavoro gli autori si sono concentrati su 3 percorsi rappresentativi con un focus sulle malattie cardiovascolari.
Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte sia negli uomini che nelle donne. Però abbiamo guardato 3 cose. Le calcificazioni arteriose della mammella, abbiamo guardato il diabete gestazionale e la preeclampsia. E come in tutti questi 3 percorsi ci siano delle opportunità per migliorare l'impatto finale che si può avere sulla salute delle donne se miglioriamo lo screening, se riusciamo a identificare rapidamente da quale dottore debbano essere viste le donne pazienti, ma anche come sia fatta la diagnosi, come venga iniziato, diciamo, il trattamento e anche il follow up. E se vuoi, tutto questo è indipendente dal livello di innovazione che si può raggiungere a livello farmacologico, no? Certo, possiamo fare molto di più da quel lato, ma comunque una parte importante può essere chiusa o, diciamo, trattata se rimmaginiamo un pochino questi percorsi su come viene erogata l'assistenza.
Prima di entrare proprio nello specifico, vorrei fare come hai fatto tu ancora un passo indietro, perché ne abbiamo parlato appunto un paio di anni fa in un giardino di Albert, la questione ha sempre a che fare con la medicina di genere.
È vero. È vero, Alessandra, in realtà, come dicevamo, sono cose che tra di loro si rinforzano o, diciamo, creano un circolo vizioso, no? Per quanto le donne tipicamente vadano molto di più dal dottore, richiedano più assistenza, Molto spesso i dati mostrano che in varie condizioni vengano, diciamo, la diagnosi arrivi più tardi e anche i trattamenti farmacologici vengono prescritti magari in ritardo rispetto a quello che viene fatto per l'equivalente maschile. Devo dirti che ancora non sappiamo il perché, no? Non è difficile arrivare a qual è la causa, però negli anni, anche parlando con vari specialisti del settore, abbiamo capito che ci sono una serie di leve. Uno è: tipicamente la medicina è stata definita sulla base del corpo maschile e quindi c'è, diciamo, una impostazione che va a vedere i sintomi, ad esempio, a livello maschile invece che guardare anche la differenza femminile. Il tipico esempio è quello dell'infarto, che negli uomini si presenta come dolore al braccio, nelle donne invece è un dolore di stomaco, ad esempio. C'è anche un livello di biologia che non è stato del tutto, diciamo, studiato, per cui c'è sempre stata l'assunzione che le donne e gli uomini sono uguali, ma c'è un solo fattore di scala. In realtà, negli ultimi anni ci sono state diverse pubblicazioni su riviste scientifiche come Nature, come Science, come Cell, che hanno mostrato l'influenza del doppio cromosoma X sulle varie malattie. Sappiamo che i cicli ormonali influenzano ad esempio l'insorgere di determinate malattie, come ad esempio il rischio cardiovascolare, o si vede un aumento del rischio cardiovascolare nella transizione alla menopausa. E da ultimo ci sono meno investimenti sostanzialmente, Alessandra, che vanno a guardare esattamente tutti questi elementi. Ma se siamo consapevoli di queste quattro leve e andiamo a studiarle, possiamo riuscire a chiudere il divario.
Chiudere il divario. Il report CARE vuole contribuire a dare gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. CARE, tra l'altro, sta per C come conduct research, cioè produrre più evidenze cliniche specifiche per le donne. A come align care, integrare e coordinare meglio i percorsi assistenziali. R come report, cioè sviluppare linee guida e standard di relazioni cliniche chiare. E come engage, ovvero coinvolgere pazienti, professionisti e sistemi sanitari in una cura centrata sulla persona. L'analisi si è soffermata su tre percorsi clinici esemplificativi: calcificazioni arteriose mammarie, dette BAC, e rischio vascolare, gravidanza e rischio cardiovascolare e depressione perinatale.
Il caso della calcificazione arteriosa mammaria è molto interessante perché, se ci pensi, è all'intersezione tra due condizioni che sono molto importanti per quanto riguarda la mortalità, in particolare delle donne, cioè sono all'intersezione delle malattie cardiovascolari e del tumore al seno. Come dicevo, le malattie cardiovascolari sono sempre la causa numero uno di morte per le donne e il tumore al seno, come sappiamo, una donna su 7 o su 8, a seconda della nazione, è a rischio di sviluppare il tumore al seno nel corso della vita. Quindi puoi immaginare che importanza queste due cose abbiano. La cosa interessante è che il 20-30% delle mammografie mostrano queste calcificazioni arteriose mammarie. Queste calcificazioni arteriose sono un predittore forte di un rischio cardiovascolare, però non vengono utilizzate in maniera consistente. Il perché non è chiaro, ma sostanzialmente c'è una serie di piccole cose che potrebbero essere fatte con grande impatto. Numero uno è: non vengono annotate in maniera consistente le mammografie. Il radiologo le vede, ma non sono necessariamente annotate e poi sfruttate in modo successivo. Non c'è una chiara stratificazione del rischio. Per quanto i medici, diciamo, siano consapevoli del fatto che ci sia questa correlazione, forse numero uno non sono tutti consapevoli allo stesso livello, ma anche se parli con le società di cardiologia non c'è una stratificazione del rischio. Se ci pensi poi, i dipartimenti in cui queste analisi vengono fatte sono diverse, perché è il radiologo che lavora con lo specialista del tumore al seno è quello che è responsabile di questa osservazione, o lo specialista del tumore al seno, ma in realtà andrebbe passato a una visita cardiovascolare poi, no? E anche questo non è fatto in maniera consistente, di nuovo, perché non c'è del tutto una consapevolezza o un percorso prestabilito su come definire quali pazienti debbano andare alla prossima visita. E quindi abbiamo, se vuoi, un segnale potenzialmente molto prezioso, ma serve ancora un piccolo push a livello scientifico per dire: ok, come stabiliamo delle linee guida, come svegliamo, diciamo, il rapporto di rischio tra il livello di BAC e il rischio cardiovascolare, come definiamo delle linee guida che aiutino a seguire il percorso del paziente e a riferirlo, diciamo, ai medici competenti della malattia specifica come prossimo step.
A proposito di rischio cardiaco, Valentina Sartori, l'altra patologia che avete preso in considerazione è per esempio il diabete gestazionale, e anche in questo caso c'è, diciamo, non c'è un passaggio di consegno, non c'è un passaggio di dati?
Sì, devo dirti che la gravidanza è uno dei predittori più potenti della salute futura che abbiamo. I disturbi ipertensivi materni rappresentano già circa 850.000 anni di vita aggiustati per disabilità, che sono potenzialmente evitabili a livello globale ogni anno e sono associati a questo maggiore rischio cardiovascolare a lungo termine. Sappiamo che la preeclampsia e il diabete gestazionale e altre complicazioni non sono eventi ostetrici isolati, ma sono appunto dei marcatori precoci di malattie cardiovascolari future.
Giusto per ricordare a chi, come me, non ha vissuto gravidanze a rischio, la preeclampsia, quella che in passato chiamavamo gestosi, è una complicanza della gravidanza che compare di solito dopo la 26esima settimana. Si manifesta con ipertensione e presenza di proteine nelle urine. Colpisce circa il 3-5% delle donne incinte e richiede controlli medici costanti. Il diabete gestazionale è un aumento temporaneo dello zucchero nel sangue che compare per la prima volta durante la gravidanza. È causato dagli ormoni della placenta che ostacolano l'azione dell'insulina. Solitamente si risolve dopo il parto, ma richiede controlli della glicemia, una dieta sana ed eventualmente una terapia medica per proteggere la salute della madre e del feto. L'incidenza del diabete gestazionale varia dal 5 al 10%. Ciò significa che su 100 gestanti, tra 5 e 10 ne sono affette.
I sistemi sanitari sono tipicamente organizzati intorno a episodi di cura, quindi se parliamo di preeclampsia e diabete gestazionale si tratta del momento prima del parto, se seguito da un certo specialista che tipicamente è il ginecologo, ma dopo che diciamo il parto è avvenuto sei lasciato un po' a te stesso e non c'è una chiara tracciabilità in cui il tuo medico di base o un cardiologo vengono a sapere o anche a seguire lo sviluppo della tua salute cardiovascolare. E quindi le informazioni durante la gravidanza non diventano parte della strategia di prevenzione cardiovascolare a lungo termine.
C'è un terzo percorso clinico che il Report Care ha preso in considerazione, quello della depressione perinatale. Questo terzo elemento è estremamente importante perché la salute mentale ci racconta tanto e ci racconta non solo di come stiamo noi, ma di quali patologie potremmo incontrare più in là negli anni.
La salute mentale negli ultimi anni è venuta molto più alla luce, la gente ne parla molto più liberamente, ma è una condizione, una serie di condizioni che influenza sia uomini che donne, e le donne in alcuni momenti particolari perché di nuovo ci sono correlazioni con i cambiamenti ormonali. Quindi se penso a due momenti, uno è quello del parto, preparto, postparto, ma dopo anche con la menopausa, dove c'è una grossa correlazione e crea parte del divario che abbiamo visto perché non vengono diagnosticati, trattati in maniera tale che le donne possano sentirsi al meglio. Devo dire che sulla salute mentale è un grosso problema anche per gli uomini. La cosa interessante è che, se vuoi, non è un problema di tecnologia. Ci sono degli screen che sono utilizzati nel campo clinico, ad esempio c'è l'Edinburgh Postpartum Depression Scale o Patient Health Questionnaire, che sono degli strumenti con cui può misurare la salute mentale, ma questa condizione che è spesso nella post-gravidanza non viene necessariamente utilizzata per la parte di screening, no? E quindi abbiamo visto che molte donne sperimentano depressione in gravidanza prima ancora del parto, ma non vengono neanche riconosciute come tali. Quindi la grossa opportunità qui non è definire un nuovo tipo di diagnosi, ma probabilmente creare l'attenzione e la consapevolezza di questa situazione e quindi garantire uno screening, continuo un follow-up e fare in modo che i pazienti siano visti dal medico più adatto.
Vorrei soffermarmi un po' più a lungo sul tema della salute mentale e sul cervello perché Valentina Sartori ha accennato poco fa all'importanza degli ormoni, dell'endocrinologia, di quello che rende molto diversi dal punto di vista biologico gli uomini e le donne. Per capire ancora meglio quello che ci ha raccontato Valentina Sartori e quello che succede quando ci si occupa di medicina delle donne, ho deciso di raggiungere al telefono Antonella Santuccione Ciada, medico, patologo clinico, con una profonda conoscenza delle neuroscienze e delle malattie del cervello e della mente. Antonella Santuccione Ciada è cofondatrice della Women's Brain Foundation e pioniera in Svizzera nel campo della medicina di genere. L'ho voluta intervistare perché a giugno la Women's Brain Foundation ha organizzato un simposio dal titolo Menopausa, una finestra sulla salute del cervello. mi è sembrato un tema interessante per capire come funziona la ricerca, come funzionano gli studi sulla salute femminile e come la medicina di genere contribuisca a colmare il divario della salute delle donne. Qui non parliamo di gravidanza, ma parliamo di una fase della vita delle donne, la menopausa, che può essere studiata in modo ancora più completo. La menopausa è infatti spesso descritta come una transizione ormonale, ma un numero crescente di studi suggerisce che possa rappresentare anche una fase cruciale per la salute del cervello, le funzioni cognitive e il benessere neurologico a lungo termine. Antonella Santuccione Ciada.
La menopausa inizia proprio dal cervello, quando c'è questo cambiamento delle strutture proposte alla regolamentazione di questo asse cervello e organi riproduttivi, e i cambiamenti ormonali che ne conseguono. E uno dei sintomi principali e proprio iniziatori, diciamo, di questo passaggio è il disturbo del sonno. Le donne raccontano che si svegliano soprattutto molto presto al mattino e che non riescono ad addormentarsi, oppure hanno difficoltà a concentrarsi, hanno difficoltà alle volte a trovare le parole. E questi sono tutti sintomi che il nostro cervello, il nostro organismo si sta trasformando per arrivare poi a quell'ultima mestruazione che detterà il passaggio ad una fase nuova della vita della donna. Ed è qui che la ricerca deve fare uno sforzo a capire che cosa veramente accade e capire dove il brain fog, dove il disturbo del sonno in realtà appartenga ad una menopausa e quello che esso comporta, piuttosto che i sintomi iniziali di una malattia neurodegenerativa, come per esempio il Parkinson o l'Alzheimer. Va detto infatti che proprio intorno ai 50 anni questa fase, diciamo, questa finestra di opportunità è enorme per diagnosticare malattie che sappiamo che, pur manifestandosi a distanza di 20 anni, iniziano a dare i primi sottilissimi sentori in questa fase qui, intorno ai 50 anni di una donna. Questo è il grande dilemma, cioè capire perché alcune donne poi hanno sintomi appunto più importanti o addirittura alcune donne possano nascondere segni e sintomi di malattie neurodegenerative che partono all'incirca due decenni prima di quando il sintomo conclamato, palese e ovvio si manifesta. Poi oggi sappiamo che appunto la malattia d'Alzheimer o la malattia del Parkinson iniziano a depositare all'interno del cervello queste proteine tossiche, neurotossiche, addirittura vent'anni prima di quanto appunto il sintomo possa poi insorgere. E sappiamo anche che in realtà i classici sintomi di una demenza, che possono essere difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel tempo, perdita di funzionamento nelle attività giornaliere, oppure difficoltà alla parola, eccetera, sono sintomi veramente tardivi, perché quello che poi si definisce ad esempio il subjective cognitive decline, cioè la paziente arriva all'osservazione del medico e riporta disturbi di tipo cognitivo che sono definiti soggettivi, cioè non sono oggettivabili dalla persona che vive con questa donna o dal medico stesso, eppure questi sono proprio i sintomi iniziali. Quindi fare una diagnosi differenziale tra questa sintomatologia piuttosto che il brain fog che viene descritto in menopausa è fondamentale. Fondamentale perché? Perché nella menopausa è possibile avere un intervento mirato per sintomi appunto quali le vampate di calore e magari migliorare la qualità del sonno, e piuttosto che invece una malattia importante come il Parkinson, come l'Alzheimer, dove la diagnosi precoce consente alla paziente di mettere in atto tutta una serie di cambiamenti dello stile di vita, ma anche eventualmente accedere a terapie mirate, specifiche, in tempi precoci, e piuttosto che quando la malattia è particolarmente conclamata, perché diciamo anche che le nuove molecole introdotte sul mercato, appunto gli anticorpi per curare ad esempio l'Alzheimer, sono specifici per le fasi iniziali della malattia, quindi quando il declino cognitivo è lieve, piuttosto che in una fase di demenza conclamata. Ecco perché si parla di finestra di opportunità. Non è banale, questo però significa lavorare insieme ai ginecologi, lavorare insieme ai neurologi e iniziare a sviluppare dei tool di triage o dei tool diagnostici più sensibili, più specifici, più accurati. È quello che noi stiamo facendo con la fondazione. Stiamo lavorando con un team di esperti multidisciplinare, dall'endocrinologo al nutrizionista, all'esperto di sonno, allo psichiatra, al neurologo, ai ginecologi, per definire una serie di domande che creano un allarme, e a quel punto il medico di base o il ginecologo, che di solito sono i primi a vedere la paziente, potranno indirizzare la paziente allo specialista e quindi al neurologo, allo psichiatra o ad un'altra categoria che potrà prendersi cura ulteriormente della paziente a 360 gradi.
Essere precisi, saper diagnosticare, mettere insieme i dati, far sì che i dati non vengano persi per strada, ma vengano usati in modo appropriato per poter in futuro ridurre, se non azzerare, quel divario di salute tra uomini e donne. Se i dati ci dicono che un terzo di questo divario è dovuto a disuguaglianze nell'accesso e nella qualità dell'assistenza sanitaria, beh, approcci scientifici come quelli messi in atto da Women's Brain Foundation sono fondamentali. Per Antonella Santuccione Ciada, essere precisi vuol dire essere inclusivi.
Noi siamo una macchina complessa composta da organi che funzionano in maniera sincrona e all'unisono. E quindi se non andiamo ad avere un approccio a 360 gradi al paziente, portare una medicina olistica ma anche precisa, allora torniamo alla shallow medicine, alla medicina di precisione, che poi è quello che noi con il nostro lavoro di scienziati in fondazione stiamo cercando di risolvere. È anche vero però che bisogna muoversi verso una medicina sempre di più di tipo preventiva, quindi precisa e preventiva, per avere poi quella che tutti quanti ormai chiamano una vita longeva. Per me la longevità non è soltanto vivere 100 anni, ma piuttosto come viviamo questi anni della nostra vita, ma anche banalmente a 50 anni quando una donna è in menopausa. Qual è la qualità della vita di questa persona? E quindi è lì che si parla di appunto una scienza finalizzata a capire tutti questi meccanismi, questi passaggi che a tutt'oggi sono stati ignorati, perché va detto chiaro, netto e tondo che la medicina è stata focalizzata tutt'oggi su un modello prevalentemente maschile. Faccio un esempio emblematico: uno studio sulla metformina pubblicato su Cell nel settembre del 2024, dove si parlava di capacità di prevenire l'invecchiamento del cervello delle scimmie incluse nello studio, e nonostante le donne siano le persone maggiormente affette dall'Alzheimer, quindi parliamo del 70% dei pazienti che hanno Alzheimer, quindi la neurodegenerazione, è donna, ebbene questo studio era stato fatto prevalentemente con scimmie maschio. Quindi è il paradosso, no? Abbiamo una malattia rappresentata nella popolazione che affligge prevalentemente le donne o un dato sistema, e noi studiamo la soluzione nel sistema opposto.
Medicina più precisa, quindi, che significa medicina inclusiva. Molto è stato fatto, molto secondo il modello CARE può e deve essere ancora fatto. I progressi si possono ottenere, l'abbiamo detto, usando meglio gli strumenti già disponibili. Solo così è possibile migliorare la qualità della vita, ridurre i costi sanitari e produrre benefici per l'intera economia. Valentina Sartori.
Il divario che vediamo è il numero medio globale. Ci sono dei paesi con il divario un pochino più basso, diciamo può essere 20, può essere 15. Ci sono paesi dove è più alto, però esiste ovunque. Non c'è nessun paese che abbiamo visto noi in cui sia zero, numero uno. Numero due, direi che qual è il determinante del divario cambia a seconda della condizione del paese, perché in paesi, diciamo, ad alto sviluppo economico vediamo che è più determinante il fatto che ci sia innovazione farmacologica, diciamo, perché si assume che l'accesso alle cure e al sistema sanitario sia più facile. Nei paesi invece in via di sviluppo, la parte di accesso alle cure in termini di accesso all'ospedale, accesso alla diagnosi, è un problema più acuto che l'accesso a terapie innovative. Ho sentito ad esempio a delle conferenze come nei paesi dell'Africa subsahariana molto spesso early breast cancer non si è mai visto, perché le donne vivono troppo lontano, diciamo, dalle cliniche in cui possono ricevere una diagnosi, e di conseguenza si presentano al medico solo in stato avanzato. Questo era qualche anno fa, e ovviamente diverse aziende si sono mosse per creare un processo diverso e fare in modo che la diagnosi andasse dalle donne invece che le donne andassero al centro di cura per ricevere la diagnosi, se vuoi.
Le questioni che CARE solleva sono tantissime. Qual è il passo da compiere adesso? Come si può passare dalla constatazione, da questo studio, da questo vostro modello, a poi alla messa in pratica?
E sai, per ogni pezzo che adesso ti dirò potremmo dire difficile, ma secondo me è tutto fattibile. La standardizzazione può essere difficile, ma i sistemi sanitari sviluppano linee guida, o ci sono le società scientifiche che le sviluppano e le mettono in pratica. Forse la cosa più difficile è coordinare l'assistenza, perché richiede che più attori lavorino insieme tra diverse specialità a livello di diverse istituzioni e ovviamente nel tempo. La salute delle donne ne è particolarmente colpita perché le pazienti passano frequentemente tra diversi tipi di dottore, no? Se ci pensi, vai dal medico di base, vai dal ginecologo, vai dal cardiologo quando ti ci mandano a un certo punto della vita, vai dall'esperto di salute mentale, vai dal radiologo a seconda, diciamo, per la mammografia a livello annuale o in altri casi altre specialità. Se ci pensi, abbiamo un approccio che è un pochino basato sugli organi che sono presi in considerazione. Ma secondo me un grosso cambiamento potrebbe essere avere qualcuno che guarda in maniera longitudinale, se vuoi, a diversi momenti della vita, a tutte queste cose, ma li mette insieme in maniera coordinata. Quando sei in gravidanza e potresti avere il diabete gestazionale, la preeclampsia, come ci si coordina col cardiologo? Ma anche chi è questo dottore? È il ginecologo o il medico di base o come collaborano questi? Dopo, quando non sei più incinta, chi è responsabile a seguire nel corso della vita, diciamo, l'evoluzione del tuo rischio cardiovascolare, no? Probabilmente non il ginecologo, ma dovrebbe essere il medico di base o un cardiologo che hai visto. E quindi, secondo me, c'è un'opportunità di, come si può dire, girare di 90 gradi il problema e non pensare organo per organo, ma cercare un'integrazione di tutti questi fattori e avere un medico che sia un concierge, non lo dico come brutta parola, ma qualcuno che ha la visione d'insieme, diciamo, di tutta la condizione.
Per questa puntata è tutto. Grazie a Valentina Sartori e Antonella Santuccione Ciada per averci ricordato che la salute delle donne non può essere letta attraverso una sola lente. I dati, i modelli predittivi e la ricerca sono strumenti preziosi, ma acquistano valore solo quando riescono a entrare nella pratica clinica. Ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana.